Wiki Radio. Angelo Foletto racconta la prima del flauto magico.
Il 30 settembre 1791 va in scena a Vienna, esattamente al Freihaus Theater auf der Wien, di Zauberflöte, Singspiel in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart, libretto di Manuel Schikaneder. Schikaneder era anche uno dei componenti della Locandina, interpretava il personaggio di Papageno. Mozart suonò il Glockenspiel per la parte di Papageno, ma soprattutto diresse le prime tre o quattro rappresentazioni. Questo è quanto si legge su qualsiasi manuale biografico o critico della vita di Mozart. Ed è il documento da cui si parte. La prima esecuzione di quest'opera, che a tutti gli effetti è la penultima partitura rappresentata di Mozart, ma non la penultima scritta, l'ultima sarà appunto la Clemenza di Tito, è tutta legata a questo mondo che si chiama Freihaus Theater auf der Wien. Che cos'era questo teatro? Un teatro che oggi non c'è più, venne poi distrutto nei primi anni del 1800, quando l'impresa teatrale fallì. I proprietari, la famiglia Starhemberger, che erano molto pratici, distrussero il teatro e ne fecero delle abitazioni, pezzi del teatro vennero ripresi e usati in altre residenze, ma in realtà questo è un teatro che nei soli 14 anni di vita ha avuto il grande merito soprattutto di portare alla luce il capolavoro di Mozart, un capolavoro enigmatico, un capolavoro col quale la storia e soprattutto l'esegesi continua a lottare, in quanto sono tante le vicende intrecciate che portarono ad essere un capolavoro e nello stesso tempo portare ad essere un'opera completamente anomala rispetto alla produzione mozartiana e, dall'altro punto di vista, un'opera che aperse la strada a quello che era ancora un progetto, ma non era certamente una realtà dal punto di vista musicale, anche se Mozart aveva già provato a metterci una mano e un punto fermo molto importante, ovvero la nuova opera tedesca. Opera tedesca che appunto è legata a questa forma altrettanto tedesca che quella del Singspiel, una forma che in Italia non esisteva in quanto contemplava l'alternanza di parti parlate e parti cantate, laddove l'opera italiana sceglieva di affidare le parti, diciamo, narrative ai recitativi. Torniamo appunto indietro, perché la storia del Freihaus Theater è una storia molto ma molto significativa e una storia, se vogliamo, particolarissima, in quanto il teatro che venne costruito nel 1787 a seguito delle richieste di un impresario, Christian Rosbach, si collocava all'interno di questa Freihaus. Ovvero, che cos'era Freihaus? Traduzione dal tedesco molto semplice, è casa libera. Perché casa libera? Semplicemente perché questo quartiere, oggi lo chiameremo un grande isolato cittadino, che in quella che allora era con la periferia di Vienna, ma oggi naturalmente fa parte del centro, appartenente per l'appunto alla famiglia Starhemberg, era un isolato che per un vecchio, antico decreto imperiale della fine del 600 era esente da tassazione, da cui appunto l'aggettivo libero che si riferisce a questa particolare situazione che rendeva, come possiamo immaginare, estremamente appetibile avere in quell'isolato delle botteghe, fare delle produzioni o abitare. In effetti questo era un isolato, ma era come una specie di gigantesco condominio. Si parla di quasi 300 appartamenti uniti da un numero decine di scale, collegati da una serie di cortili, c'era una chiesa, c'era un frantoio, c'era la... diciamo, era come una sorta di piccola città autonoma e in questa collocazione così particolare, che era quella di essere completamente libera da tassazione. Ovvio che l'idea di costruirci un teatro fosse un'ambizione e un investimento non soltanto di carattere artistico.
Ascoltate, Mozart, le mie ultime tre opere non hanno funzionato, ma io so il perché. Devo mirare più in alto, più in alto. Mi ci vuole uno spettacolo che sia un avvenimento sensazionale. Ebbene, questo avvenimento siete voi nel mio teatro. Mozart in un teatro privato. Ecco la trovata.
Wolfgang, quello che ti propone il signor Schikaneder lo trovo
bellissimo. Schikaneder, signora. Che odore di caffè, così non se ne fa più.
Esattamente di cosa avreste bisogno?
Di qualcosa... qualcosa di smisurato, signora. Il mio teatro ha un'attrezzatura straordinaria. Ci sono macchine, ci sono botole. Dovreste vederle le mie botole. Gli attori entrano, escono e nessuno capisce come. E praticabili, alti come il boccascena. Io posso fare di tutto. Volete l'assalto di un bastione? Eccovi servito. Una bella tempesta di mare? Quante ne volete?
Inaugurato nel 1787 sotto la gestione di Christian Rosbach, che ottenne appunto l'autorizzazione a costruire nel complesso Freihaus il Theater auf der Wieden, venne poi gestito per pochi mesi dal suo successore Johann Friedel, che era l'ex socio di Schikaneder. Era ex socio, ma in compenso, diciamo, si accompagnava alla ex moglie dello stesso Schikaneder. Morto molto rapidamente, la moglie decise che tutto sommato il primo marito era quello che dal punto di vista teatrale e impresariale andava meglio, ed ecco che si richiama, o meglio chiama, l'ex marito Emanuele Schikaneder alla direzione del teatro. Questa direzione Schikaneder la mantiene fino al 1801, come abbiamo detto, ma la mantenne con un'estrema inventiva, perché questo teatro, che come dicevamo prima era in quella che allora era la periferia di Vienna, si specializzò in spettacoli che dovevano anche corrispondere al pubblico. È ovvio che non si poteva pensare che nella periferia di Vienna ci fosse lo stesso pubblico che andava nei grandi teatri del centro, quindi non c'era un repertorio identico, anzi si doveva costruire un repertorio tedesco. Guarda caso, la prima opera che Schikaneder fa rappresentare è per l'appunto Il ratto del serraglio di Mozart, compositore col quale aveva già avuto dei rapporti amichevoli, delle piccole collaborazioni di carattere teatrale, in quanto lo aveva conosciuto in una delle sue innumerevoli tournée con compagnie di teatranti itineranti che avevano toccato Salisburgo anni prima. Schikaneder era un uomo di teatro abbastanza noto, ma non era soltanto un uomo di teatro, era un musicista, era un poeta, era un cantante, aveva, diciamo, tante prerogative, evidentemente un grandissimo talento, e come tutti i grandissimi talenti spesso anche abbastanza dispersivo per non essere mai riuscito a crearsi una posizione molto ma molto precisa quanto quella che invece avrebbe costruito nella sua residenza in questo nuovo teatro a Vienna. Quindi la specialità del Theater auf der Wieden con Schikaneder divenne il teatro d'opera tedesco. Quindi libretti in tedesco, anzi libretti in cui il testo era un tedesco particolare, il dialetto viennese, che è un dialetto diverso dall'austriaco ufficiale, e con un tipo di repertorio che andava a pescare in un genere che poi è diventato caratteristico, ovvero appunto la Zauberoper, ovvero l'opera fiaba. Ovvio che il corrispondente di questa Zauberoper e il capolavoro di questa Zauberoper sarebbe stato il Fauto Magico, ma è curioso pensare che questo capolavoro nasce in una situazione quasi di grande laboratorio, in quanto già nelle opere rappresentate negli anni precedenti, nel 1789 e anche nel 1780, in particolare per esempio in quest'opera A più mani, Der Stein der Weisen, ovvero La pietra filosofale, già tra i vari numeri di quest'opera ci fossero alcune pagine scritte dallo stesso Mozart, quasi che volesse entrare in questa dimensione specifica. E allo stesso tempo questo tipo di programmazione era corrispondente anche alle migliorie che Schikaneder aveva proposto all'interno del teatro, in quanto pare, secondo le testimonianze, che in questo piccolo teatro, ma con un palcoscenico estremamente grande, la cosa più tecnicamente avanzata fosse per l'appunto il palcoscenico, che aveva un numero enorme di botole, di pareti mobili, di fondali, di dispositivi per avere delle macchine volante, per effetti coloristici, per effetti di fumo, ovvero per tutto ciò che corrispondeva ad una narrazione di carattere fiabesco.
Wie stark ist ihr?
Opere magiche, opere a base di racconti fiabeschi, opere in cui si mescolava la recitazione alla musica e questa recitazione intonata molto più spesso in lingua austriaca viennese, ovvero nel dialetto, che era appunto una lingua, come il napoletano è una lingua diversa dall'italiano. Quindi ovviamente anche un pubblico specifico e un modo di costruire il repertorio, di costruire le opere stesse, che non è quello tradizionale. Di Zauberflöte, ovvero il flauto magico, che appunto andò in scena il 30 settembre 1791, è un esempio di un lavoro che probabilmente avveniva in forma di equipe, nel senso che in questa grande città laboratorio che era il Freihaus Theater, i componenti della compagnia di canto, i componenti della compagnia tecnica del teatro, il poeta, il musicista, lavoravano a stretto contatto, tant'è che ancora oggi non è completamente disciolta la questione della scrittura del libretto. Nella locandina della prima il libretto viene attribuito ad Emanuel Schikaneder, questo intraprendente uomo di teatro nato a Straubing il 1 settembre del 1751 e che morirà appunto a Vienna nel 1812, che in realtà di nome di battesimo faceva Johann Josef, poi cambiò appunto nome d'arte Emanuel Schikaneder, in quanto questa sua attività di teatrante gli dovette imporre immediatamente anche un nome molto più riconoscibile. Comunque torniamo al libretto. La collaborazione di Mozart al libretto del flauto magico è ancora molto messa in discussione. Perché? Perché secondo alcuni studiosi proprio questo fatto di lavorare in collaborazione ebbe un'influenza notevolissima sia nella struttura del libretto del flauto magico, sia nel fatto che questo libretto ha delle parti oggettivamente diverse dal punto di vista della qualità letteraria, anche se di qualità letteraria parliamo col diretto condizionamento della musica di Mozart, naturalmente, perché non è che sia un libretto che si può leggere per la qualità letteraria, ma anche all'interno appunto di questa, diciamo, qualità narrativa fiabesca ci sono proprio degli squilibri abbastanza evidenti, che non sono soltanto quelli che riguardano la storia, che sappiamo benissimo essere una storia in cui ci sono due livelli di narrazione, un livello diciamo alto e un livello basso, il livello alto quello dei due principi, il livello basso quello dei due uomini di terra, cioè Papageno e Papagena, ma anche proprio il tipo di versificazione dà la sensazione che ci sia stato appunto un lavoro di taglia e cuci fatto da più mani, e tant'è che si dice, è stato sostenuto per molto tempo che proprio ci fosse stata la collaborazione anche di un altro autore che in realtà era un compagno di lavoro, Carl Ludwig Giesecke, che sarà anche uno degli interpreti della prima, ma che soprattutto nell'enciclopedia di storia, se noi cerchiamo, lo troviamo citato come musicista per la prima parte della vita e come grande mineralogo per la seconda parte della vita. Curiosa questa cosa. Quindi probabilmente effettivamente quel testo non nacque come un testo specifico, probabilmente nasceva un po' giorno per giorno. Il fatto che Mozart ci lavorasse per 5-6 mesi ci fa proprio immaginare che andava lì di giorno, lavoravano insieme, pare che lavorassero tra l'altro in questa specie di padiglione di legno che era a fianco del teatro stesso, e man mano che gli davano il testo vedeva di creare la sua musica. Del resto c'è anche da dire che il libretto non è del tutto originale dal punto di vista della storia, in quanto la storia è quella tratta da una opera precedente, l'Oberon, che aveva già fatto eseguire con le musiche di Paul Wranitzky e lo stesso Schikaneder nel 1789, che era nota a Mozart perché era stato presente alla prima. E poi sicuramente c'era qualche cosa che proveniva dal Tammos, Re d'Egitto, che al quale Mozart e Schikaneder avevano collaborato in precedenza, pensiamo solamente al carattere dei nomi, e altre favole popolari, tra cui una celebre di alcuni anni precedenti di Christoph Martin Wieland, che si chiama, guarda caso, Lulu oder der Zauberflöte, ovvero Lulu è il flauto magico, da cui appunto il titolo dell'opera di Zauberflöte.
Mi ci vorrebbe uno spettacolo sensazionale, fantastico, fiabesco, mai visto.
Sì, avete il denaro?
Abbastanza per darvi un anticipo.
No, non parlavo di questo. Ma del denaro per montare un vero spettacolo su una vera scena.
Schikaneder, Mozart. Se sui nostri nomi non trovo un finanziamento.
E il libretto?
Un soggetto nuovo, moderno e fiabesco insieme.
Ah, un momento, voi dite fiabesco e moderno, c'è una contraddizione.
No.
Schikaneder, se avete un'idea, ditemela chiaramente, andiamo!
Voi siete massone? Anch'io. So che avete già scritto delle cantate massoniche.
Una fiaba massonica?
Certo, esatto. Partendo dai nostri simboli, immaginate lo spettacolo, l'avvenimento.
Un'opera, dite, come una delle nostre cerimonie. Sì, sì. Come se prendessimo il pubblico per la mano per un viaggio d'iniziazione con le nostre prove, i nostri riti.
Ecco.
Sì, ma bisogna trovare una trasposizione che ci permetta di esporre la nostra dottrina in piena luce, il conflitto tra bene e male, tra il giorno e la notte, tra la ragione e l'ignoranza. Sì, 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 proprio così!
Opera fiaba, opera in dialetto, ma chiunque abbia sentito semplicemente parlare del flauto magico di Mozart si chiederà, ma quando parliamo di opera massonica? Certamente la questione della massoneria è una questione molto molto delicata, molto complessa, difficile sicuramente da riassumere, ma che ha un'importanza notevolissima nella nascita, se perlomeno del testo e nell'utilizzazione di alcuni caratteri musicali del flauto magico. E naturalmente nulla a che fare con la qualità intrinseca, è inutile che giochiamo attorno, la simbologia massonica è presente, in alcuni casi è esorbitante, ma nulla a che fare con la qualità della musica, che è assoluta, come in realtà lo è nelle altre composizioni, tipo quelle dedicate ai compagni della loggia massonica a cui apparteneva sia Mozart che Schikaneder, che sono composizioni di straordinaria bellezza e libertà. Però la massoneria esiste. E perché esiste? Ma sul perché naturalmente si possono fare mille ipotesi. Quella più probabile è che ci sia stata una sorta di forzatura da parte della loggia a cui appartenevano questi due artisti per scrivere un'opera nel quale si ricordassero i principi alti della massoneria. Questo perché l'imperatore Giuseppe II in quel momento stava operando una stretta molto ma molto forte proprio contro le logge massoniche. in quanto le parentele con la Francia, i sospetti che la massoneria fosse stata coinvolta con i movimenti rivoluzionari francesi, aveva fatto sì che, insomma, in tutti i regni limitrofi ci fosse una certa prudenza e una certa paura nei confronti delle logge massoniche. E quindi era stata proprio proposta la cancellazione o comunque l'isolamento delle logge massoniche. Quindi, in un certo senso, quest'opera doveva anche rappresentare il modo per tranquillizzare il pubblico, per fare capire in maniera molto semplice, per l'appunto attraverso una fiaba, quanto invece gli ideali della massoneria fossero tutt'altro che rivoluzionari, ma fossero semmai degli ideali alti, anche abbastanza astratti. Dicevo, il flauto magico e la massoneria. Mozart e Schikaneder, compagni della loggia massonica, scrivono un'opera in cui tutti gli elementi della massoneria, sia pure travestiti attraverso le situazioni della favola, ci sono. E non è che ci lascino a noi la possibilità di interpretare, li dichiarano immediatamente. Difatti, il frontespizio del libretto originale del flauto magico, che viene edito da Ignaz Alberti a Vienna appunto nello stesso anno 1791, l'editore tra l'altro apparteneva alla stessa loggia di Mozart, presenta una bellissima illustrazione, o meglio un'incisione ad essere più precisi, che tra l'altro venne poi eliminata nelle edizioni successive. Evidentemente il problema massonico continuava a essere inquietante, e che riassume attraverso proprio alcune presenze illustrative le situazioni, gli oggetti, le collocazioni proprio tipiche della massoneria. Se uno guarda distrattamente gli sembra semplicemente, che ne so, un'ambientazione vagamente archeologico-egizia, esattamente come la storia in cui si cita più volte Iside e Osiride. Però invece abbiamo la piramide con l'ibis scolpito, una serie di archi che conduce una parete provvista di nicchie con un portale tale che è illuminato, questa luce che viene dall'alto. Poi c'è una catena da cui è appesa una stella a cinque punti, una urna sulla destra in stile rococò, alla cui base stanno delle curiose figure accovacciate, e in primo piano la cazzuola, il compasso, una clessidra, frammenti di rovine. Quindi tutti questi simboli specifici del mondo massonico vengono dichiarati nel frontespizio del libretto, e la musica li accompagnerà da alcuni indizi di carattere sonoro che non potevano essere confusi con nient'altro che i suoni della massoneria. Yeah. Fiaba magica, teatro speciale, lingua, dialetto viennese, riferimenti alla massoneria, riferimenti all'antichità egizia. Comunque sia, il flauto magico, che, ovvero la nuova opera, la prima grande opera tedesca, quella che terrà ben presente Beethoven quando scriverà Fidelio, non a caso rappresentato in prima esecuzione nell'altro teatro che poi avrebbe preso Schikaneder nel 1801, dicevo, tutto si combina in una straordinaria partitura e in un'opera che da allora non ha mai avuto nessuna difficoltà ad essere compresa dal pubblico. È diventata immediatamente popolare, una popolarità, se vogliamo, che nessun'altra opera di Mozart ebbe mai avuto e che avrebbe mai avuto. Pensiamo che da una parte il pubblico impazzì, ci furono una serie di rappresentazioni, centinaia di rappresentazioni nel giro di pochissimi anni, e le stesse lettere che Mozart scrive alla moglie Costanze, che in quel periodo non era a Vienna e che da questo punto di vista per noi sono molto utili, sono piene di descrizioni entusiaste del pubblico entusiasta, e tra l'altro proprio l'ultima lettera che abbiamo di Mozart si riferisce ad una recita del flauto magico, nel corso della quale lui invitò, anzi prese la carrozza, andò a prenderlo, lo portò a teatro e lo riportò a casa, il grande avversario Antonio Salieri con l'amante, la cantante Lina Cavalieri, episodio che tra l'altro in parte viene ripreso poi nel celebre film di Forman Amadeus, da cui proprio parte anche questa immagine della grande invidia di Salieri nel confronto di Mozart. Comunque grande, grande successo. Le 100 rappresentazioni che vengono fatte nel giro dell'anno non sono niente in confronto al tipo di riscontro che quest'opera ebbe, di cui possiamo ricordare soltanto due cose, ma abbastanza significative. Wolfgang Goethe nel 1794, quando era responsabile dei teatri di Weimar, volle a tutti i costi fare rappresentare il flauto magico, e non soltanto lo volle far rappresentare, ma esiste un abbozzo di un libretto che si chiama Die zweite Zauberflöte, cioè il secondo flauto, oggi cinematograficamente potremmo chiamarlo un sequel, che poi rimase incompiuto. E negli stessi anni, e a seguito di quelle rappresentazioni, vennero raccontati attraverso i giornali proprio la moda del flauto magico, le divisioni, le edizioni meglio di singole arie, di frammenti, riduzioni per pianoforte, e tutte le bande, tutti i cantastori, in tutte le fiere, in tutti i caffè, dice, si cantano queste cose. La sua partitura è diventata una moda, una moda da ascoltare, ma anche i bambini, i ragazzi che compravano il fischietto di Papageno. Tutto è partito e partì il 30 settembre 1791 in questa sorta di comune teatrale che è il Freihaus Theater an der Wien, laddove per la prima volta Die Zauberflöte andò in scena.
Il 30 settembre 1791 a Vienna viene rappresentato per la prima volta il flauto magico di Mozart. Angelo Foletto l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.